Oggettivamente, il vertice che è in corso ancora in Cina, a Tianjin, comprende paesi che pesano per il 40% del PIL globale, quindi da un punto di vista sia in termini, cioè, di peso economico, anche di popolazioni, sono dei paesi che, per quanto l'Occidente li abbia fino ad oggi considerati un po' marginali, adesso nel nuovo assetto globale hanno un peso sempre più significativo. L'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, nel corso degli anni, sulla spinta della Cina, ha assunto anche una natura, se vogliamo, sempre più diversificata. Era stata fondata nei primi anni 2000 con scopi di sicurezza, con le ex repubbliche sovietiche, le repubbliche centroasiatiche. Ma nel corso degli anni, appunto, Pechino ha voluto incrementare l'aspetto economico e anche geopolitico. Questa transizione è stata accelerata sicuramente a partire dalla guerra in Ucraina, e anche di conseguenza con una maggiore accettazione da parte della Russia di questo ruolo della Cina sempre più incombente. Nei decenni trascorsi Mosca aveva opposto un po' di resistenza a questa evoluzione dell'organizzazione, perché temeva, appunto, di perdere peso, di venire in qualche maniera un po' emarginata. Adesso si trova per chiaramente un po' messa all'angolo. La Cina è sicuramente il paese informalmente alleato, perché la Cina non prevede alleanze a livello ufficiale, però, diciamo, sicuramente il paese amico più importante sia da un punto di vista economico che politico.
Ecco, lei è molto diplomatica con la Rizzi, altri analisti si spingono oltre e dicono, magari anche con una modalità un po' polemica, per fare hype come si dice sui social, che in questo momento la Russia è al guinzaglio della Cina.
In parte è vero, nel senso che sicuramente l'economia russa ha beneficiato di questi scambi commerciali con la Cina, che sono proseguiti nonostante le sanzioni occidentali. La Russia è rimasta uno dei principali fornitori energetici della Cina. Allo stesso tempo va detto che non è ben chiaro effettivamente quanta capacità di controllo abbia Xi Jinping su Putin. E probabilmente lo ha avuto nel momento in cui c'è stato quasi il rischio di un inizio di una guerra nucleare, con le varie minacce della Russia. La Cina ha messo subito in chiaro che era contraria all'utilizzo del nucleare da parte di qualsiasi paese. Questo ammonimento potrebbe avere in qualche maniera trattenuto Putin, però, ecco, al di là di questo non è chiarissimo quanto effettivamente si tenga al guinzaglio l'amico Vladimir. Ricordiamo anche che qualcosa di simile si è andato poi verificando anche con la Corea del Nord. Si diceva che la Corea del Nord è fortemente dipendente dall'economia cinese, ma in realtà poi nel corso degli ultimi anni la Cina non è riuscita a far granché per controllare l'andamento, le decisioni di Kim Jong-un.
Ecco, a
Quindi
proposito delle cose che si dicevano, lo ricordavamo prima in rassegna stampa, si diceva a proposito degli Stati Uniti, invece, la strategia trumpiana è quella di slegare la Russia dalla Cina per potersi poi concentrare nella guerra, si spera economica e non di tipo diverso, nei confronti della Cina. Beh, il vertice di questi giorni ci dice che se mai ci fosse stata quella strategia è fallita.
sì, beh, diciamo, questa era in realtà una teoria che è stata quasi subito smontata dalla maggior parte degli analisti. Era abbastanza illusorio poter pensare che Putin si sarebbe fidato e dato mani e piedi a Trump, un Trump che, insomma, ha dimostrato di essere non proprio lineare nelle proprie decisioni, a continui ripensamenti, senza contare che poi, insomma, Trump non sappiamo quanto durerà. ancora, e sicuramente se in futuro torneranno i democratici alla guida della Casa Bianca, le politiche nei confronti della Russia cambierebbero radicalmente, per cui insomma la Russia sa che l'amicizia con la Cina avrà sicuramente un'importanza sul lungo periodo, per cui non credo proprio che ci sarà un allontanamento. È possibile che Putin possa provare in qualche maniera anche ad avviare un dialogo più duraturo con gli Stati Uniti, ma probabilmente la Cina verrà in qualche maniera coinvolta. Abbiamo visto che anche oggi dai primi comunicati pare che insomma Putin abbia anche un po' illustrato ai vari paesi presenti alla Shanghai Cooperation Organization qual era stata l'evoluzione dell'ultimo colloquio in Alaska. Quindi c'è come la volontà non di escludere, ma piuttosto di fare quadrato con gli altri stati che hanno una visione geopolitica e politica simile a quella della Russia, e cercare di invece di trovare un appiglio, di far vedere anche al resto del mondo che Mosca non è isolata in questo momento, ha comunque un sostegno internazionale che, come dicevamo prima, ha la sua importanza in termini economici e sempre più anche in termini geopolitici.
Qual è lo stato del potere interno in Cina, lo stato di salute del potere di Xi? Glielo chiedo perché sempre in termini di analisi alcuni oggi sottolineano come per Xi Jinping questo vertice sia anche importante dal punto di vista del consenso interno.
Ma diciamo che negli ultimi mesi effettivamente ci sono stati un po' di segnali che hanno indotto alcuni analisti a pensare che forse la tenuta del potere di Xi non fosse così solida come si era detto fino a poco tempo fa. Uno forse dei segnali più eclatanti sono queste purghe a ripetizione all'interno dell'esercito, che potrebbero forse dimostrare una scarsa lealtà. Insomma, l'esercito è sempre stato fin dall'epoca di Mao importante per la stabilità anche del potere politico. Detto questo, poi insomma, cercando di fare un'analisi più concreta, non ci sono sufficienti elementi per poter dire che sì, non abbia salda la canna del fucile, come diceva Mao. In realtà sembrerebbe tutt'altro, insomma le politiche volute da Xi Jinping trovano più o meno un accordo plebiscitario all'interno della leadership, sia in termini economici sia in termini proprio di linea politica, per quanto poi quando si allarga un po' l'analisi al contesto accademico, anche dei think tank, le opinioni sono più diversificate, però insomma non c'è un'evidente spaccatura all'interno di leadership, quantomeno, né sembrano esserci lotte di potere eclatanti come era apparso durante il congresso, quando era stato sollevato e mandato via di peso l'ex presidente Hu Jintao. Insomma non sembra esserci nulla che metta in serio pericolo Xi Jinping. Anche il fattore salute, che era stato messo in discussione, che io da mie fonti personali so che effettivamente Xi Jinping ha delle gravi patologie cardiache, e detto questo pochi giorni fa ha preso l'aereo ed è volato in Tibet a 4.000 metri per celebrare l'anniversario dell'istituzione della regione autonoma del Tibet, quindi insomma diciamo che non sembra traballare. E
se ha problemi di salute non li mostra, diciamo. Grazie, esatto. Alessandra Colarizzi, China
Grazie
Files.
A voi.